Eccoci, grazie a tutti, benvenuti anche da parte mia. Io sono Cristian Civera e sono Content Manager di WinFX Italia e WindowsAzureItalia.com. Con questa prima sessione facciamo un'introduzione su .NET, su qual è il punto della situazione con Visual Studio e col linguaggio di programmazione di riferimento, cioè C#, ormai è giunto alla versione 8. L'intento è quello di vedere come siamo messi adesso e qual è la direzione di .NET nel futuro, una roadmap che ha reso noto Microsoft a Build un mesetto fa ormai, e poi vedremo un po' delle novità di Visual Studio e di C#, appunto. .NET oggi a che punto siamo? A dicembre è stato rilasciato .NET Core 2.2, sappiamo che è dedicato alla parte di sviluppo web, ormai è diventato uno strumento molto affidabile, performante. Le novità che vengono introdotte sono poche, però insomma è diventato uno strumento ideale per realizzare API e applicazioni web. Questo per quanto riguarda .NET Core, quindi lo spin-off nato qualche anno fa. .NET Framework invece è alla versione 4.8, è uscita il 18 aprile, quindi di recente, uscirà poi come Windows Update su tutti i Windows in quest'estate. Non ha introdotto novità, come ormai avviene da tanti anni. Ci sono dei soliti bug fixing, alcune migliorie per quanto riguarda l'accessibilità nelle applicazioni Windows Form o WPF, nonché magari, siccome i monitor continuano a diventare sempre più densi, un migliore supporto al DPI su schermi diversi e così via, e almeno un po' di performance migliorate per quanto riguarda il jitter, che adesso ha le stesse features presenti in .NET Core 2, che non sembra, ma in certe circostanze possono fare la differenza. Quindi è importante che almeno con .NET Framework 4.8, se abbiamo degli applicativi che girano ancora con questa tecnologia, possono beneficiare di un po' di miglioramenti. Qual è il futuro di .NET Framework? Che è lecito chiedersi. Il 4.8 è l'ultima versione che Microsoft sforna per Windows. L'ultima versione, nel senso che seguiranno il patching, seguirà il fatto che su Windows sarà sempre disponibile il .NET Framework 4.8, ma Microsoft non ha più intenzione di evolvere o di continuare il cammino su quel framework, su quella tecnologia. Quindi il consiglio da parte di Microsoft è: chiaramente hai delle applicazioni che girano su .NET Framework, parliamo sia di web che di desktop, puoi mantenerle e puoi continuamente andare avanti con esse. Se però fai delle nuove implementazioni, il consiglio è di andare su .NET Core, è la tecnologia di riferimento, ok? Eventualmente, e come se lo vedremo poi magari con le sessioni di Matteo, di portare le applicazioni desktop o le applicazioni ASP.NET verso l'utilizzo di .NET Core per beneficiare di quelli che sono i benefici di .NET Core, performance, nuove feature che escono e così via. Per esempio, C# 8 è uno dei motivi per cui potreste decidere di usare .NET Core. .NET quindi vuole essere il punto centrale per tutto quello che riguarda l'ecosistema di Microsoft, per raggiungere tutti questi obiettivi, per realizzare applicazioni desktop, per lavorare sul web. Quindi .NET Core non è più destinato al mondo web, ma lo si vuole portare anche oltre, per lavorare sul cloud, lo sappiamo già, ma anche per lavorare su mobile tramite Xamarin, ma anche per sviluppare soluzioni per l'IoT, l'industria, e anche per utilizzare l'intelligenza artificiale. E l'uscita, per esempio, di Machine Learning.NET lo dimostra. ML.NET, rilasciato da poco in versione 1.0, è un framework per .NET standard, quindi utilizzabile sia col framework sia con .NET Core, per scrivere e utilizzare intelligenza artificiale direttamente in C#, con un modello completamente offline che sfrutta modelli già preconfezionati anche da altri, quindi con compatibilità di altri framework come TensorFlow, o NNX o Infer.NET. Sono tutti framework non fatti da Microsoft, alcuni open source, altri che utilizza per esempio Google o Amazon. L'intento è di permetterti di usare modelli, perché l'intelligenza artificiale, quello che conta è il modello, cioè l'apprendimento che noi abbiamo dato. È possibile utilizzarle anche in .NET per affiancarlo e utilizzarlo in alternativa a quei servizi di Azure, che sono servizi messi a disposizione con un modello, appunto, che paghi quello che consumi. In questo caso invece lavori completamente offline, e quindi è possibile inserirlo anche in applicazioni mobile con Xamarin, o anche in applicazioni desktop, quindi senza necessità di internet, e questo è un bel vantaggio, quindi dategli un'occhiata. Non approfondiamo questa tematica che già di suo richiede un'oretta. Dove stiamo andando? Stiamo andando con il rilascio di .NET Core 3, che è l'oggetto di questa sessione live. Attualmente siamo in preview 5. In .NET Core 3 cosa c'è di particolare? C'è prima di tutto il fatto che Microsoft vuole spingersi ad adottare questo nuovo runtime, anche se non più nuovo, anche nelle applicazioni desktop. Quindi l'intento di spostarci a migrare le applicazioni desktop fatte in WPF o in Windows Forma anche su .NET Core, per una serie di benefici: il fatto di utilizzare appunto un runtime che sia standalone, quindi non ho più necessità di avere, per esempio, il framework installato sulla macchina target, la possibilità di fare un unico eseguibile, una serie di cose che Matteo, anzi non Matteo, Morgan vi farà vedere nel dettaglio. L'intento di .NET Core, quindi di versione 3, è di poter utilizzare .NET in full stack, quindi sia per la parte client che server. E ci sono delle novità che riguardano ASP.NET Core 3, di cui vi parlerà Daniele, come appunto la possibilità di fare servizi che parlano tra di loro tramite gRPC, una nuova modalità di esporre servizi che fanno lavoro in background, quindi classici code su cui lavorare. Entity Framework 6.3, un'evoluzione del 6.2 che ci permette di utilizzare questa vecchia libreria anche nel mondo .NET Core, e di questo vi parlerà sempre Stefano. E poi i classici miglioramenti di prestazione, che sembra una banalità dirlo tutte le volte, ma in realtà, nonostante .NET Core sia molto veloce, lo sarà ancora di più nella versione 3. Microsoft ha un focus molto da questo punto di vista, cerca di, ed è questo un bene, di paragonarsi alle altre piattaforme per cercare di essere sempre migliore nei benchmark di prestazioni, ma anche di startup e così via. Tutto questo non è solo nuove feature, ma c'è anche la possibilità di usare delle nuove funzionalità per C Sharp, appunto nella versione 8 di C Sharp. Una cosa un po' diversa dal passato è il fatto che C Sharp 8 richiederà di utilizzare il .NET Core 3 per poter essere utilizzato appieno, e questo in passato non era così. .NET Core 3, che adesso è in preview 5, fra poco dovrebbe uscire la preview 6. E questa è la roadmap di quello che dovremmo aspettarci, quindi quest'estate potremo già cominciare a mettere e utilizzare Go Live .NET Core 3, anche se non siamo ancora con un RTM, quindi con una build con licenza Go Live. Licenza, la possibilità di avere i build finali è prevista per settembre, anzi l'hanno confermata giusto ieri che è confermato che uscirà. Quindi ha senso già cominciare adesso, se avete applicativi .NET Core, già affrontare una migrazione sul .NET Core 3, perché sarà disponibile fra poco. Ora, diamo un'occhiata a quello che è il passato di .NET e dove stiamo andando. Allora, nel 2014, che sembra passato da poco l'uscita di .NET Core 3, di .NET Core in realtà è già passato un po' di tempo, avevamo questa situazione: runtime diversi, quello di Mono, quello per Xamarin principalmente, oppure per andare su Mac, la possibilità di usare .NET Core per lo spin-off appunto dedicato ad ASP.NET, e poi il vecchio, buon vecchio .NET Framework. Con l'uscita di .NET Standard si è detto che abbiamo runtime diversi, come facciamo a fare in modo che almeno posso scrivere delle librerie che vanno su tutti questi runtime? L'introduzione di .NET Standard ci ha dato la possibilità di targetizzare le nostre librerie e far sì che queste vadano su tutti questi runtime, e questo è stato già un bel passo avanti. Ormai siamo arrivati in una situazione in cui moltissimi pacchetti NuGet, almeno quelli mantenuti, quelli che sono per la maggior parte usati, targetizzano .NET Standard, e quindi tutto sommato non è così pesante avere differenze di runtime. Però cosa sarebbe? Non sarebbe male se potessimo avere questo, un'unificazione, e avere un unico runtime. Ed ecco quindi quello che ha in mente Microsoft, quello di uscire con quello che chiameranno .NET 5. Ok? Perché non 4? Perché non è né .NET Core, E non è né .NET Framework, esatto, siccome .NET Framework l'ultimo uscito è 4.8, per non creare confusione, diciamo così, hanno pensato di arrivare a sfornare un .NET 5, che quantomeno è un nome univoco. Sparisce il termine framework, sparisce il termine core, abbiamo un unico .NET. L'idea è di avere un unico runtime e di unire i benefici di quello che è la virtual machine, per esempio, offerta da Mono, e il runtime che adesso usiamo, Core CLR, che usiamo all'interno di .NET Core. E non solo, la possibilità, per esempio, di usare quella che è la capacità di Mono di lavorare con Java e Swift, non solo all'interno dell'ambito mobile, ma perché no, anche all'interno. Anche in applicativi desktop o in applicativi web, se dovesse essere necessario. E cosa ancora più importante, la possibilità non solo di sfruttare il jitter, cioè colui che prende il bytecode dell'MSIL e lo converte in istruzioni native della CPU, ma anche quello di usare la ahead of time compilation, cioè produco già un'immagine nativa del mio applicativo pronta per essere eseguita, quindi non c'è più neanche necessità di usare jitter. Questa è una cosa che ci portiamo gratis, tra virgolette, perché Xamarin nell'ambito iOS deve per forza lavorare così. E questo aprirà la strada, per esempio, a Blazor e ai WebAssembly, di cui parleremo dopo. Quindi l'idea, per esempio, nell'ambito di applicazioni desktop, è di permetterti di creare un unico exe dove c'è dentro tutto l'applicativo con solo il minimo indispensabile, non più 30 mega tra runtime e DLL di cui magari usate solo l'1%. Avrete un condensato univoco come se avessimo scritto un'applicazione in C++ con tutte le librerie statiche collegate. Ok? Quindi questo è il nostro futuro come programmatori. L'idea di Microsoft è di cadenzare l'uscita di una nuova versione di .NET una volta all'anno, quindi a settembre .NET Core 3, poi di rilasciare una long term support, quindi le versioni un po' più stabili di cui Microsoft garantisce un supporto nel tempo nelle versioni di patching e così via, di arrivare appunto a novembre con questa 3.1, ma ogni anno, e quindi nel 2020, è prevista l'uscita di .NET 5.0 con dentro quello che abbiamo detto fino adesso. E ogni anno uscire con una nuova versione di .NET, sempre a novembre, quindi a novembre non solo c'è il mio compleanno, ma ci sarà anche l'uscita di .NET, quindi direi che è un'ottima notizia. E questa appunto è la timeline prevista. Speriamo che la supportino, che la seguino almeno per qualche anno, se non cambiano idea, con un nuovo nome. Benissimo, ora adesso concentriamoci su Visual Studio 2019, che è stato rilasciato ad aprile. Siamo già alla versione 16.1, continua il fatto che Microsoft velocemente rilascia versioni praticamente una volta alla settimana, dove mette delle piccole correzioni o qualche feature in più. Per esempio, l'IntelliCode che non c'era nella 16.0 è stato introdotto con la 16.1. Le vedremo meglio che cos'è. Che cosa ha dentro Visual Studio 2019? Allora, soliti miglioramenti. Ma in realtà sono efficaci per miglioramenti di performance, soprattutto se per esempio usiamo Git e sotto il naso gli cambiamo le branch. Avete visto che non è facile switchare, lo è adesso, funziona molto meglio. Delle nuove colorazioni che sembrano banali, ma danno un forte impatto sul presentare il codice e capire meglio le keywords, i tipi e così via. Una start page completamente rivista per andare un po' più diretti e fare meno confusione sui tipi di template che noi vogliamo andare a utilizzare. C'è una nuova funzionalità che riguarda l'IntelliCode, l'IntelliSense, quindi un arricchimento del tipo di IntelliSense che noi possiamo utilizzare all'interno di Visual Studio, che si chiama IntelliCode e utilizza l'intelligenza artificiale anche nel programmare. Vedremo che quanto è utile questa cosa. Delle nuove funzionalità di refactoring che avvicinano sempre di più Visual Studio a strumenti di terze parti, delle estensioni, per esempio ReSharper, che è molto famoso, diciamo che viene sempre meno utilità perché Visual Studio 2019 è sempre più ricco di automazioni e generazioni di codici. Piccoli miglioramenti sul debugger e poi alcune cose carine per quanto riguarda il lavoro team, per esempio live share, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Quindi direi di passare a Visual Studio 2019. Quando avviamo per la prima volta Visual Studio, si presenta una start page di ingresso dove c'è un forte focus sul partire già con un progetto su cui sto lavorando, oppure già fare, per esempio, una cosa questa nuova. Ormai il flow e l'utilizzo di Git è all'ordine del giorno, quindi loro subito hanno detto: ti do la possibilità di fare il clone e il checkout di una branch su Git. Altrimenti faccio Create New Project e questa è la parte nuova ridisegnata per quanto riguarda la selezione dei template. Ho dei filtri per lavorare sui linguaggi, ma posso anche lavorare, appunto, voglio lavorare su Windows, quindi proponimi solo template di Windows, oppure ancora andare a scegliere, no, mi interessa lavorare sul desktop e quindi vengono presentati solo i template sul desktop. Ci sono anche quelli più recenti, ad ogni modo c'è anche un bellissimo search. E quindi se io voglio per esempio fare ASP.NET, ce l'abbiamo direttamente qua, però possiamo cercare ad esempio desktop e così via. Molto comodo, tra l'altro gli hashtag fanno capire anche bene se sto facendo un'applicazione .NET Core o .NET Framework e così via. Andiamo adesso su un progetto che ho già aperto, che era questo qua. Eccolo qui. Ora, alcune funzionalità di refactoring che sono state aggiunte, ad esempio, se io sono qui, ho un componente che sta nella classe, nella folder components, normalmente dovrei avere il nome namespace.components, se invece vado a vedere questo qua, il namespace è sbagliato, io direttamente da qui posso fare change namespace e posso andare ad allineare tutte le classi che ho qui presenti in questa folder. Questa non sembra, ma quando stiamo facendo refactoring è molto comodo. Oppure qui abbiamo un campo privato che non è utilizzato, oltre ad evidenziartelo io posso facilmente fare remove e lui me l'ha rimosso, quindi colpo d'occhio, produttività per essere sempre più veloci a scrivere. Oppure ho una funzione con tanti parametri, io voglio poterli allineare facilmente uno sotto l'altro, non è bello avere tutto uno dietro uno in seguito all'altro. Io posso fare wrap every parameter e lui me li mette uno sotto l'altro, e anche questa è una funzionalità comoda, si può fare anche più di una volta. Oppure ancora, questo componente è eredita da un'interfaccia, quindi ho questa funzione, io dico: guarda, sarebbe meglio portare questa funzione a livello di interfaccia, faccio sempre control punto. Adesso vedo molte che usano spesso questa iconcina, ma ricordatevi che se c'è un amico che più amico non c'è in Visual Studio è il control punto, che ci dà accesso alla medesima funzionalità, semplicemente portando in giù la freccia e schiacciando invio, io vado ad eseguire l'operazione e questo è molto comodo. Adesso se vado a vedere i component mi ritrovo con la funzione dichiarata a livello di interfaccia, ok? Cosa che magari può essere già noto per chi usa Visual Studio Code con certe estensioni o per chi usa ReSharper. Oppure andiamo a vedere questa. Abbiamo un for each dove, per esempio, qua vado a tirar fuori tutti i caratteri che sono maiuscoli. Se vado sul for each posso fare convert to link, vedete che ho l'anteprima, oppure usare la funzionalità, la sintassi basata su lambda, io la preferisco, ma gusti. E lui cosa mi ha fatto? Mi ha convertito quella funzione. Quelle righe di codice, adesso qua ho messo un commento quindi devo andare a toglierlo. Eccolo qua. Mi ha convertito il mio for each in una corrispettiva query link, che poi per certi versi rende anche più facile capire cosa stiamo facendo, no? Prendo i parametri, quelli che sono maiuscoli e li estraggo. Okay? E si può tra l'altro anche fare il contrario, se non ricordo male. Dipende dalle circostanze. Funziona abbastanza bene, non è che sia la risoluzione dei mali, però tante volte ci accorgiamo che abbiamo scritto un for each, poteva essere scritto più velocemente usando un link o viceversa. Se andiamo invece su program, possiamo notare invece l'utilizzo dell'IntelliSense che è stato migliorato. Allora, mettiamo come in questo caso che io ho una stringa, ok? Voglio fare un if. Allora io scrivo if, nel momento in cui io faccio s punto, non mi viene fuori niente, questo è molto bello, eccolo qua. Cosa succede? Ci sono dei membri che vengono evidenziati con una stella. Cosa significa? Qui viene chiamato in causa l'intelligenza artificiale che è stata inserita in Visual Studio. Che cosa ha fatto Microsoft? Ha preso i top progetti di GitHub, li ha fatti passare un tritacarne e ha tirato fuori quali sono i membri e le circostanze in cui questi membri vengono utilizzati nella maggior parte dei casi. E quindi l'intento è propormi subito qual è che probabilmente io, qual è il membro che io probabilmente in questo momento andrò a utilizzare. Molto spesso quando ho una stringa e sono all'interno di un if, vado a fare s.length uguale a 0, ok? Che è diverso da essere fuori. Per esempio, se io faccio s. Mi suggerisce per esempio il substring, non sono identici i membri, perché se io vado a vedere qua, vediamo un po', copia, ok. In questo caso per esempio mi ha suggerito start with, perché sono dentro un if. Molto spesso i programmatori controllano se la stringa inizia all'interno di un if. Se sono fuori l'if, vedete che non mi ha più proposto start with. In genere splittano o fanno il trim e così via, ok? Quindi propormi più facilmente il membro che me io andrò a utilizzare. Non solo, per esempio, se io sto usando un array, posso fare list punto, normalmente cos'è che si usa? Si fa una add, quindi mi propone le add e così via. E la cosa bella è che si possono fare dei modelli anche sul nostro codice. Quindi se avete delle librerie che condividete con il vostro team potete fare training sul vostro codice. A questo punto lo condividete con i vostri colleghi e questo modello voi tutte le volte che lo aggiornerete anche i vostri colleghi saranno aggiornati. Quindi i vostri colleghi potranno beneficiare del fatto che Visual Studio suggerirà di usare certi membri piuttosto che altri. Ok, questo ve lo trovate già gratis senza dover fare nulla. Ok. Vado a C Sharp visto che il tempo non è molto. Ad ogni modo, qui vi ho linkato l'articolo che è uscito un mesetto fa su SAP Italia, anzi su WinFX Italia, comunque lo trovate anche su SAP Italia, che parla di Visual Studio 2019, vi fa una carrellata sul refactoring, live share e così via. Dategli un'occhiata che parla più in modo più approfondito di quello che vi ho detto fino adesso. Passiamo a C Sharp 8. Come vi ho detto, è necessario usare .NET Core 3 per poter usufruire di tutte le funzionalità. Rispetto al passato, di solito erano funzionalità che di compilazione, cioè il prodotto dell'IL era sempre lo stesso, erano degli shortcut, ok? Adesso non è più così, ci sono alcune novità che invece richiedono un intervento e un supporto da parte del runtime stesso. Partiamo per esempio dall'Enable Reference Type. Quindi prendo l'altro progetto, eccolo qua. Allora, vediamo per esempio questo snippet di codice dove io vado a istanziare una classe order, ok, e vado a stamparmi il toUpper della sua proprietà id, ok? Apparentemente questo codice non ha nessun difetto, ok? In realtà ce l'ha veramente perché in fase di compilazione tutto funziona, in fase di runtime quello che succederà è che iOrder e la sua proprietà id non l'ho valorizzata e per default è null, quindi noi otterremo a runtime un bel null referring exception e non c'è niente di più doveroso che trovarsi con un'eccezione di questo tipo. Non so se condividete con me che tant'è che qualcuno l'ha definito come il più grosso degli errori della programmazione, ok? Quindi come si fa a risolvere? È chiaro che nelle convenzioni di noi sviluppatori sappiamo che normalmente non è un problema da porci perché ognuno dovrebbe sviluppare una classe e preoccuparsi di non restituire null o di lavorare con delle costanti e così via. Come facciamo a risolvere questo? Allora, per default, probabilmente, anche se è ancora bene da definire, tramite questa parola chiave andiamo ad abilitare il controllo su Inallable. Eventualmente è possibile disattivarlo, attivarlo in modo specifico su questo file, ok? Nel momento sono in specifico file, adesso io lo commento. Se io vado a compilare, quello che otteniamo è una serie di warning, eccoli qua, che vediamo anche direttamente da qui. E cosa dicono questi warning? Si fa un'assunzione piuttosto forte, anche i tipi di riferimento, stringhe, puntatori a oggetti e così via, non possono essere mai nulli. Ok? E quindi qua il warning che io ottengo è: guarda che tu non hai valorizzato id, giusto? Quindi mi obbliga a mettere che, per esempio, per default è una stringa vuota. Ok? È chiaro che cambia il significato, però adesso il warning sparisce e quindi io non avrò più questo errore, giusto? Perché a questo punto io order.id.wrapper sarà sempre buono. Non solo, a questo punto, fatta questa assunzione, io non potrò neanche fare questo. O meglio, è un warning per il momento, sapete che poi si possono trattare i warning come errori, cosa che io vi suggerirei di fare. Però in questo caso lui mi dice: no, guarda che tu mi stai associando un null. Proprio per non spaccare questa assunzione e di far sì che i null non creino più problemi, abbiamo il Visual Studio che ci aiuta, il compilatore che ci dà questi warning. Ok, fatto questo, quindi vedete che gli errori che saltano fuori sono molteplici. Quindi se io dovessi scrivere una classe nella maniera più appropriata sarebbe così, quindi io faccio in modo che, non so, la lista viene sempre creata con un valore predefinito e che l'ID non sia nullo. Ora prendiamo quest'altra funzione, ad esempio get formatted account, anzi quest'altra qua. Quando io vado a chiamarla, ho fatto un errore che è questo. Normalmente noi avremmo voluto pensare di dire: ok, se non c'è il prezzo io restituisco null. Anche in questo caso il compilatore mi dice: guarda che tu non potresti farlo, dovresti restituire una costante. Allora, se usare null oppure no è un dibattito che ognuno la pensa come vuole, no? Si potrebbe restituire una stringa vuota o si potrebbe restituire una costante del tipo impossibile calcolare il prezzo o cose di questo tipo. Se proprio io voglio tenermi null, allora si può usare una notazione ormai simile, ormai familiare, che è quella dei nullable type, quelli che si potevano usare solo sui tipi di riferimento. Cioè io, ponendo il punto di domanda davanti, dico: questo valore, questa funzione potrà avere anche null come valore di ritorno. Ok? A questo punto, chi chiama questa funzione, per esempio qua, nel momento in cui fa get formatted account, anzi l'item era qui, quindi devo andare più sotto, item.get formatted account, vedete che lui mi dice che potrebbe essere annullabile. Quindi se io faccio toUpper, lui mi dice: a questo punto, guarda che tu stai potenzialmente andando a chiamare il toUpper su un oggetto nullo. Benissimo, quindi io salvo la cosa. Come faccio a risolvere il problema? Posso usare i classici if e così via. Quindi se io faccio, o anche con la Asian, anche degli shortcut vari. Quindi se questo è il mio amount, ok, io posso fare if amount è diverso da null. Il compilatore è abbastanza intelligente che se io qua dentro faccio amount.toUpper, sa che in questo caso amount è in modo sicuro non nullo. Ok? Passiamo a questo punto. Ora, questo è proprio l'ABC, proprio per farvi capire qual è l'intento. Si cambia un po' il paradigma, si abbandonano i null e si cerca di scrivere codice più robusto. Ok? Vediamo qualcosa di carino, per esempio gli async stream. Anzi, no, vi faccio qualcosa di semplice. Questo è un caso tipico, no? IP using perché abbiamo degli disposable da buttare, di cui fare il dispose appena hai finito, no? Quando cominciano a essere 1, 2, 3, vi ritrovate ad annidare un sacco di il codice, ad indentarlo, e non è bello. Intuizione geniale, io tolgo le graffe, metto la using davanti, semplifico estremamente la lettura del codice. È lo stesso, però è molto più facile la lettura. Che cosa cambia? Che io sto dicendo che a questo punto il dispose avverrà alla chiusura dello scope, cioè quando la funzione finisce. Quindi non posso decidere di chiuderlo prima, però siccome nella maggior parte dei casi lo porti a casa il risultato è quello di chiuderlo alla fine della funzione, il risultato è lo stesso, la lettura è molto più semplice. Andiamo per esempio agli async stream. Allora, metti caso che io voglio sfogliare una lista di files e stamparle a video e così via. Quindi io gli dico qual è la cartella e quali sono i search da effettuare. Normalmente per fare questo io faccio un bel for each, sfoglio i file, a questo punto apro lo stream, mi leggo il contenuto, quindi faccio read to end e lo restituisco tramite gli iterator. Non so se li avete mai utilizzati, però io posso ottenere un enumerable per sfogliare i miei file. Ok? Qual è il difetto di questo codice? È che quello che sto facendo è tutto sincrono. Ci sono delle API per leggere gli stream in modo asincrono, per leggere il testo dello stream in modo asincrono e così via. Questa cosa fino adesso non la potevo fare. Cosa si può fare con C# 8? Questo. Si può andare a fare ancora un for each, utilizzare tranquillamente gli await come come abbiamo fatto, come si può fare già quando ci ritroviamo con metodi asincroni, in questo caso read to end async. La differenza qual è? Il fatto che io posso restituire un I async enumerable significa che tutte le volte che io sfoglierò e vado avanti di uno step nel mio stream di lista di file, lui in modo asincrono legge il file successivo, ne legge il contenuto e me lo restituisce. Come si usa tutto questo? Eccolo qua, get file async. Lo si chiama. Ma a questo punto devo mettere una await davanti al for each. Questo per dirmi che ad ogni ciclo di iterazione io sto chiamando in causa il fatto che chiamo l'I/O su disco, la CPU viene scaricata, aspetta che l'I/O abbia finito, la CPU viene richiamata di nuovo in causa. E questo migliora molto le prestazioni quando abbiamo a che fare con chiamate a, per esempio, Entity Framework 3 supporterà questa cosa. Io consumerò dal database un result set, man mano che vado avanti lavoro in modo sincrono. Ultima cosa che vi faccio vedere sono gli index in range, la possibilità di usare una nuova nomenclatura per dire, per esempio, per indicare il modo in cui io voglio accedere per indice a un array o tutto ciò che supporta l'accesso tramite index. Prendiamo caso ad esempio di questo array dove c'è forza Inter a basso Milan, ok? Non sono interista, quindi non prendetemela con me. Ho dovuto prendere due nomi a caso, insomma. Normalmente, quindi io ho la mia words. Normalmente io posso ac chiaramente accedere all'array facendo aperta quadra e indicando l'indice del carattere che voglio, della stringa che voglio prendere. In realtà io posso usare un piccolo carattere che è questo hat per dire voglio dalla fine prendere il secondo carattere. Quindi questo, non il secondo carattere, il penultimo membro, ok? Quindi in questo caso io sto prendendo da abbasso, cioè dalla fine meno 2, quindi da abbasso, punto punto vuol dire da lì in poi, se non specifico niente vuol dire fino alla fine. Quindi quello che io sto prelevando adesso è un sottoinsieme dell'array iniziale e quindi otterrò abbasso Milan. Oppure ancora, mi torno indietro di 3, Inter, e prosegue avanti fino indietro di 1, quindi inter abbasso, ok? Oppure ancora parti dall'inizio, se non specifico niente vuol dire dall'inizio, punto punto 2 vuol dire mi vai avanti di due elementi, quindi sto prendendo i primi due, forza inter. Quindi questa sintassi è un po' presa in prestito da F Sharp e dai linguaggi funzionali, l'idea è di esprimere un modo rapido di ottenere un sottoinsieme di un array, una lista e così via. E questo appunto sono i vari esempi, quindi da 1 a 3, se voglio fare, oppure da 0 più due elementi e così via. La sintassi è abbastanza semplice, bisogna un attimino farci un po' l'occhio, però poi sarà molto più rapido. Il famoso length meno 1 praticamente adesso lo si fa con hat 1, ok? È molto più facile da leggere. Velocissimamente anche il pattern matching e poi andiamo in conclusione. Hanno arricchito ancora di più la possibilità che abbiamo, le possibilità che abbiamo con lo switch. Questo è un tipico switch, no? Dove io vado a interrogare la proprietà sky, faccio le varie condizioni e restituisco una stringa. Prima novità è il fatto che io posso usare una sintassi basata su un'unica espressione. Quindi io posso con un'unica espressione valutare lo sky e fare vari switch come se fossero delle lambda. Quindi uso una sintassi basata su lambda che rende molto più rapida la scrittura e anche più meno verboso quello che io sto programmando. Okay? Quindi qua è esattamente lo stesso di prima, però è sparito il case, è sparito i due punti, è sparito il return, uso le lambda per esprimere la restituzione della mia switch. E tra l'altro, essendo un'unica espressione, a questo punto anche la funzione stessa sample è potuta diventare a sua volta una lambda, ok? Diventa molto più compatto. Anche in questo caso l'intento è avvicinare a un linguaggio funzionale C Sharp. Il default cosa diventa? Un discard, quindi il fatto di poter il discard è già una chiave che si poteva usare già in C Sharp 7. Si possono fare altre cose carine, per esempio non più specificare la proprietà da interrogare qua dentro, ma indicarla direttamente qua con le graffe. Quindi in questo caso vado a valutare lo sky, ma non sono costretto a fare sempre così. A questo punto posso mischiare le cose, quindi in questo caso vado a controllare sia che lo sky sia rainy, ma anche che il wind sia strong, va bene? Questo quindi vedete che rispetto degli if rende molto più facile l'intento di quello che stiamo dicendo, fare una serie di condizioni e poter restituire una stringa a seconda delle condizioni. Possiamo usare anche le tuple, cioè esprimere uno o più membri e creare una tuple al volo e poi andarla a valutare come abbiamo fatto in questo caso. Se c'è una proprietà, un membro della tuple che non mi interessa, cioè va bene qualsiasi valore, mi basta mettere l'underscore. Le tuple sono state inserite su un C# 7, adesso non abbiamo il tempo di approfondire, però adesso sono molto comode per creare delle piccole aggregazioni di valori di più proprietà. In questo caso anche nelle switch possiamo andarle a utilizzare per esprimere delle condizioni di valore. Quindi ancora una volta cercare di essere più rapidi nell'esprimere le nostre condizioni. Tornando alle slide, quindi abbiamo visto tutto ciò che possiamo utilizzare con .NET Core 3 e che sarà che pone le basi di quello che vedremo poi nelle prossime sessioni. Con questo direi di passare invece al prossimo argomento. No, lo facciamo un attimo di pausa, scusate, poi vedremo appunto Blazor. Intanto vi ringrazio.